Oggi faremo un focus più approfondito sulla questione carceraria, cercheremo di capire cosa sta succedendo nel mondo del carcere, anche che ruolo abbia il carcere nella società nella quale viviamo. Abbiamo parlato prima di guerra, abbiamo parlato di immigrazione, sicuramente queste cose sono strettamente connesse alla questione carceraria. E vorremmo capire appunto con due interventi sia appunto cosa sta succedendo nel carcere e che tipo di società abbiamo di fronte a noi proprio per quanto riguarda questo aspetto. Per fare questo abbiamo con noi in studio un ospite, un compagno di Atlanta, quindi dagli Stati Uniti, che ci parlerà della situazione carceraria negli United States. E questo perché sicuramente il modello di società fortemente repressiva, neoliberista e con un ampio utilizzo della carcerazione per controllare le masse povere, le parti più povere della popolazione, sicuramente quel paese è un progetto molto più avanzato di quanto sia in Italia, e inoltre tutto è un modello rispetto appunto alle trasformazioni sociali in atto, a quello che vediamo che sta accadendo anche qui. Avremo questo intervento, poi avremo invece un intervento dall'Italia che ci parlerà invece proprio della riforma carceraria, della legge Orlando e della riforma del codice penale che si sta attuando proprio in questo paese. Quindi metteremo al confronto queste due società, questi due diversi modelli di sistema carcerario. Ma intanto salutiamo il compagno che è con noi presente. Ciao, buongiorno.
Welcome to Radio Onda Rossa. Ciao.
Ciao, thank you for having me on.
You're welcome. Allora, come insomma è stato già detto, noi adesso ci faremo una chiacchierata con un compagno che è qui in studio da Atlanta. Chiaramente la chiacchierata la faremo tutta in inglese, faremo insomma una traduzione più o meno in simultanea, quindi insomma la cosa sarà un pochino più lunga, però insomma un po' di pazienza, e quindi iniziamo direttamente con le domande. Io mi occuperò della traduzione, quindi vai, cedo a te la parola per le domande e poi insomma iniziamo questa chiacchierata.
Allora, per iniziare questa chiacchierata intanto gli chiediamo di descriverci un po' come è fatto il sistema carcerario statunitense, per cominciare a capire di cosa stiamo parlando, visto che ci sono anche diverse differenze con l'Italia. Quindi se, come prima cosa, ci può spiegare come funziona il carcere negli Stati Uniti.
Ok, first of all, it's like just a context question. It's about how is the system, the jail system in United States in general, so then we're gonna talk about details.
Yeah, the jail and prison system together, I'll call the carceral system, is very different than in Italy, because it is one part private and one part public, and any number of large corporations are able not only to sell services inside of the prisons, but to open up their own facilities.
Ok, quindi come prima cosa insomma ci dice che il sistema delle carceri statunitense è sicuramente molto diverso da quello italiano. Come primo dettaglio, il fatto che non è un sistema interamente pubblico come è qui, ma è privato da una parte, privato da una parte pubblico, e comunque e soprattutto c'è un'accessibilità da parte di molte organizzazioni, di molte aziende all'interno del carcere, che possono vendere di fatto i propri servizi all'interno del carcere.
For instance, inside of even the public penitentiaries or city jails, if you want to make a phone call, you have to set up a account with a private company, and your family has to pay money to them, lots of money actually. If you want to buy new clothes, you have to pay money to a company. If you'd like to receive extra food, you have to pay more money. And all of this is federally subsidized by the federal United States government. So essentially, instead of actually costing the economy money or taking resources from these companies, it's quite profitable to run prisons. And it's actually, in some rural counties and rural states, the main source of income is actually running jails, prisons, and probation offices.
Ok, quindi insomma, per entrare un pochino nel dettaglio su come funziona questo sistema appunto privato, faceva insomma degli esempi. Per esempio, per fare una semplice telefonata c'è bisogno di avere un account privato che si paga ad una compagnia privata. Lo stesso vale per indumenti, vestiti, richiesta di vestiti, richiesta di cibo, e il governo a occuparsi di tutto questo appunto è il governo federale degli Stati Uniti in collaborazione con queste aziende private che sono di fatto per chi si trova poi in prigione un costo molto molto elevato. E il dato che emerge chiaramente poi da questa da questo sistema è che un carcerato, l'intero sistema carcerario è un vero e proprio profitto, quindi non un costo come insomma siamo spesso abituati a sentire qui, ma ogni persona che è in carcere diventa un profitto. Infatti ci diceva in conclusione poi il compagno che il sistema sia delle carceri sia quello diciamo del proibizionismo che vieta il sistema, sì, che proibisce diverse cose, sono tra le voci diciamo di bilancio del governo federale tra le più alte. Ok, you can go on.
In the United States, the rights of prisoners are extremely varied state to state, so there's not a clear expectation when someone is arrested. You don't exactly know what will happen to you next, but there are many types of jails. There are city-run jails. There are county-run jails, there are state-run jails, and then there are federal penitentiaries, there are juvenile jails, there are women's facilities. In some states, there are facilities for transgender prisoners, and then there are the concentration camps, basically, the detention centers for
migrants.
For migrants. Which we can talk about later, but which are notoriously.
Yeah. No, but it's interesting because I mean, if I understand good, it's like the system separates the different like type of prisoners, like prison for women, prison for transgender people, prison for migrants. I mean, it's separated.
They're separated, and we can talk about this more in a bit, maybe. But well, maybe now is the time. I don't know if you want to translate.
Yeah.
There's also inside of prisons. Different sublocks for the death penalty.
Yeah.
Because there's the death penalty in most American states.
Yeah.
And then there is in different states they have different names, but they're essentially secure housing units for gangs, for political prisoner is not a legal status in America, but it functions as one.
Yeah.
Troublemakers, organizers of various kinds, and
troublemakers.
Yeah. Solitary confinement, which the UN describes as torture, but which is legal in all 50 American states.
Okay, I'm going to translate. Quindi insomma partiva dicendo che appunto i diritti base di un detenuto negli Stati Uniti sono davvero molto ristretti, soprattutto c'è una difficoltà immensa nel capire quando una persona viene arrestata, c'è una difficoltà immensa nel capire dov'è, cosa sta succedendo, è molto difficile avere delle informazioni. E poi ci parlava appunto di come poi è organizzato anche sia a livello architettonico e logistico l'intero sistema. Ci sono differenti prigioni per i differenti casi. Il compagno ci ricordava appunto ci sono prigioni specifiche per le donne, prigioni specifiche per le persone transgender, prigioni specifiche per chi commette, si differenziano anche in base ai differenti reati o il differente grado, così viene chiamato, insomma, di pericolosità che un detenuto può avere, quindi la motivazione per cui viene carcerato. Chiaramente diverse prigioni per chi poi ha la pena di morte, perché insomma immagino è una cosa abbastanza nota, ma il sistema in molti stati statunitensi è ancora prevista la pena di morte, quindi un sistema che anche da un punto di vista logistico strutturale tende a differenziare e insomma a tenere separati differenti tipologie, come vengono chiamate, di detenuti. Chiaramente ci sono anche prigioni speciali che il compagno giustamente, come facciamo spesso anche noi, ha chiamato veri e propri campi di concentramento, che per le persone migranti. Ok, you can continue.
Additionally, there is a bail system in the United States which is different in every state. So it's very confusing to figure out how to get out of jail if one is arrested, even for something very petty, perhaps a traffic violation, failure to pay a parking ticket, or some other crime.
I'm gonna translate. Dice, chiaramente poi è davvero difficile districarsi in questo sistema, perché poi tra gli stati ci sono molte differenze, e appunto anche per quanto riguarda poi l'uscita. Normally you pay a caution or stuff like that to go out to prison, no? But it's different between states.
Right. Some states do not allow the bail system, like New York. It is not allowed. It's seen as kind of backward, barbaric or something. And so you go in front of a judge at any time of the day or night, and then you are released in a certain number of hours. But in most states, you are, by the nature of your charge, which the police officer has decided, not a judge, your preliminary charge, you receive a bail amount, which is excessively high, very high all the time. And only the rich can afford to pay the entire bail, which upon payment allows you to leave the jail.
Okay.
And you receive this total back when you show up to court.
Okay.
But because most people cannot pay this total amount, there's a private system of bonding where you pay 10% to 15%, depending on your record individually, to them, and then they loan you essentially the rest of the amount. But when you show up to jail or to court, you do not receive the money back. Okay. They do, and so now they've made a 10 to 15% profit.
And very this complex.
It's kind of complex, and it's extremely. Around every jail in the entire United States, there's probably 5 to 30 different bails bonds company.
Ok, gonna translate. Parlavamo appunto ancora di come è strutturato questo sistema, e chiaramente il compagno esordiva parlando appunto di quanto sia difficile districarsi in questo sistema proprio per la differenza che c'è tra i vari stati, e anche per quanto riguarda il primo grado di giudizio e in generale come si svolge poi tutto l'iter dall'arresto poi all'ingresso in carcere. C'è la questione chiaramente del pagamento della cauzione, che è abbastanza centrale. Il compagno ci ricordava che non è affatto uguale tra gli stati. Ci sono degli stati addirittura come New York, che ci dava prima, dove non è previsto questo tipo di sistema, ma in generale un sistema davvero complesso che chiaramente fa del denaro una delle sue caratteristiche principali, nella misura in cui le pene pecuniarie sono davvero molto alte, quindi solo le persone ricche di fatto riescono a pagare queste cifre molto molto alte per non entrare in prigione. Altrimenti ci sono dei altri sistemi, uno di quelli di cui parlava, di quelli più sviluppati, poi a prescindere dalle differenze tra gli stati, è quello di pagare una percentuale che si aggira tra il 10 e il 15% di queste multe, chiamiamole così, altissime, che vengono pagate inizialmente anche prima poi di andare in giudizio, e anche queste qui, anche questo sistema di pagamenti vengono gestito, questo è il dato più interessante secondo me, da compagnie private che su questo fanno profitto, perché poi in base poi al giudizio, anche se poi la persona andrà a finire in carcere, questi soldi restano di fatto nelle mani di queste compagnie private, quindi insomma un bel business.
We will go more into this a bit later, but the situation with the prison industry, because it is so profitable, produces an entire an economy of prison filling in various areas. And even just at the local level, just simple jail, filling up the jails. Notoriously in Ferguson, Missouri, there was a federal inquiry into policing after the rebellion, after the shooting death of Michael Brown in 2014. What was discovered was that there was far more citations given.
Sorry, what?
There was more tickets, citations.
Okay.
Given than people who lived there, that actually on average, every single person had more than one outstanding charge, which was not equally distributed, actually. It was strictly concentrated among the black residents of Ferguson, Missouri. So, you know, many people had no charges outstanding, and many young guys had 7, 8, 9 charges. So the reality of this profitable prison industry is that a permanent pool of people is maintained in the U.S. at all times who can at any moment be brought to prison for failure to appear in court or failure to pay their fines or anything like that. And because it's so many, stacking and stacking and stacking, it really is a kind of permanent system of control.
Yeah, ok. Quindi insomma, per continuare ma anche un po' concludere questo discorso, si parla di fatto di, appunto, come è stata chiamata, prison industry, una vera e propria industria delle prigioni, che produce poi di fatto un'economia quasi parallela che ruota intorno alle persone carcerate. Quindi è un po' complicato, e soprattutto penso sia anche un po' sbagliato parlare di sistema carcerario in sé, ma appunto come una vera e propria economia delle prigioni. Poi insomma il compagno ci faceva vari esempi anche per quanto riguarda le persone che poi vengono messe in prigione. Si tratta spesso di persone che hanno magari accumulano reati minori, che vanno dal fatto che non hai pagato una multa a un parcheggio, cose molto, diciamo, come dire, reati che non so nemmeno come definirli,
di bassa intensità,
grazie, e che poi accumulati nel tempo poi portano a una, appunto, una popolazione incarcerata di numeri davvero davvero molto alti. E poi appunto si faceva riferimento anche a quello che è successo a Ferguson, di cui insomma sicuramente in molti abbiamo letto nelle recenti cronache quello che è successo. Ok, from here I would like to conclude this part. I mean, this system bring like a lot of people in prison. So how is the percentage of people in prison in the United States, and in general, talk about that.
In federal prison, the numbers are kept pretty clear, and it's about, between the state run jails and prisons, about 1% of the American population is incarcerated, either currently behind bars or maybe on parole or probation, ready to be brought back to prison at any time. But among the immigrant detention centers, there are private, it's less clear how many people are in there. And then in 2015, there was a discovery of a so-called black site in Chicago, where young people were being brought, instead of going to the police station, they were being taken, these are citizens as well, being just brought there off the books and interrogated, kind of forcibly, not quite torture, but not legal. Mm-hmm. And so it's unclear if there are more of these, but by popular theory, there must be. And so at least 1%, it's actually at least 1% of America is in the carceral system.
Ok, quindi insomma
millions of people.
Yeah, of course. Per concludere un attimo questa prima parte, un po' di contesto che stiamo provando a dare sulla questione delle carceri in generale negli Stati Uniti, appunto si parla di numeri davvero davvero molto elevati, un po' per quello di cui abbiamo parlato fino adesso, cioè proprio questo vero e proprio sistema, che è un sistema di fatto che mette a profitto ogni persona che va in prigione. E si parla appunto di percentuali davvero molto alte. Il compagno diceva che diciamo, da alcune stime che si possono fare, si può dire che circa l'1% dell'intera popolazione statunitense si trova in prigione oppure nel sistema, diciamo, carcerario generale, in questa che abbiamo definito prison industry, industria della prigione. Chiaramente i dati a cui si riferisce il compagno, quelli che sono anche più accessibili e più comprensibili poi di fatto, sono quelli che riguardano le prigioni federali, perché per esempio quello che succede nelle prigioni per migranti è molto difficile saperlo. Ci parlava anche di una sorta di inchiesta che è stata fatta nel 2015 a Chicago, che era chiamata Black Site of Chicago, in cui appunto c'è una sorta di penitenziario per giovani che vengono magari arrestati appunto anche in questo caso per reati, come abbiamo definito, di bassa intensità, lievi, eccetera, e portati poi nei vari commissariati o nelle stazioni di polizia. E anche in questo caso è molto difficile, è molto complicato comprendere quanto tempo ci passano e che tipo, poi a che tipo di regime carcerario vanno incontro. Sicuramente questo è un dato molto importante, il fatto che appunto è anche abbastanza difficile comprendere poi tutta una serie di dinamiche, proprio perché questa privatizzazione di tutto il sistema porta ad avere anche, diciamo, una possibilità molto più elevata di mantenere segrete alcune informazioni sensibili. Noi ci prendiamo una piccola pausa musicale, così respiriamo un pochino e poi andiamo avanti con la chiacchierata. Tra pochissimo.
Torniamo in studio su Radio Onda Rossa, riprendiamo questa chiacchierata sul sistema carcerario statunitense. Abbiamo visto l'altissima percentuale di incarcerati, quindi un modello, una società fortemente carceraria, quella statunitense. Nella seconda parte poi di questo intervento invece cerchiamo di capire come si sia formata questo tipo di modello, quindi il retroterra storico. della repressione negli Stati Uniti, a partire dalla trasformazione dal modello, diciamo, schiavista a quello carcerario, appunto arrivando poi alle lotte più abrogazioniste degli anni 70, infine poi con il reaganesimo negli anni 80, il rilancio in grande stile dell'incarcerazione di massa, quindi una ricostruzione storica del modello carcerario statunitense.
Okay, it's up to you. I think you answered okay, just from the like an historical point of view, from the like slavery system of slavery to the prison system, which is the connection between these two systems. We were talking about it.
Yeah. So you know, jails and prisons existed of course in the US and in Europe for a long time, and in the colonies they also existed and had a greater and lesser system of or standard of control, but yes, the contemporary lineage of the prisons that exist today, it most appropriately is traced to slavery, where of course over a long period of time some millions of predominantly West African people were, you know, brought over to the United States and forced to do labor, and specifically the housing developments given to them began to model themselves for more and more sophisticated levels of control, because the slave insurrections were more or less constant, despite what you might imagine. Of course, wherever there's this type of control, there's constant rebellion against it, and black slaves were constantly struggling against slavery for the entire time that it existed. And as the middle of the 19th century began to approach, leading up to the American Civil War, the abolitionist so-called movement became more and more powerful, as slaves and free blacks and non-black communists and other kind of anti-prison insurgents began organizing across the entire East Coast of the United States. The property owners of the South began to organize a different method of production to sit alongside slavery, which at the time was called convict leasing.
Okay. Ok, quindi insomma adesso proviamo a fare una brevissima ricostruzione storica anche di quella che è un po' la storia delle carceri negli Stati Uniti. Chiaramente il compagno giustamente inizialmente ci ricordava che il sistema carcerario negli Stati Uniti esiste sin dalla sua nascita, come insomma anche in Europa, come insomma come avviene, è avvenuto nelle colonie. Sicuramente sin dall'inizio, quindi già da tanto tempo fa, ci sono state diverse rivolte, diverse proteste per anche lunghi periodi, fatti da gente proveniente, veri e propri schiavi che provenivano dall'Africa, proteste contro il lavoro forzato, e poi man mano questo modello si è andato modificando e raffinando sempre di più, soprattutto all'interno di quello che è stato definito l'housing development, che è appunto un modello carcerario a tutto tondo, che è quello, poi ne parleremo dopo, quello verso cui sta tendendo anche l'Europa, ovvero quello di diciamo integrare più che sostituire al carcere delle misure alternative al carcere, che ha portato poi a un sistema di controllo sempre più sofisticato da parte dell'amministrazione di turno. Come detto, le proteste ci sono sempre state, sono sempre insomma state ben presenti all'interno e all'esterno delle carceri, e poi sicuramente uno dei punti cruciali di queste proteste è sfociato in circa la metà del XIX secolo, quando insomma c'è stata una grossa protesta, che insomma la protesta abolizionista, che andava appunto a contestare soprattutto il sistema della schiavitù, chiaramente, e quindi un sistema abolizionista che riguardava anche un discorso sul carcere, delle proteste appunto che andavano verso l'abolizionismo, e che riguardavano schiavi, che riguardavano militanti comunisti e insomma altri attivisti in generale. Okay.
So convict leasing began sometime in the 1840s in the Deep South, Georgia, Alabama, South Carolina, but really didn't grow until, and I will explain what convict leasing is, but it really didn't start to grow until after the Civil War, when slavery was abolished legally.
Ok, quindi insomma queste proteste sono iniziate già dalla metà del 1800 in diversi stati degli Stati Uniti, ci ricordava Georgia, Alabama, South Carolina, però insomma l'effetto, l'efficacia di queste proteste non si è effettivamente toccato con mano, non è stato così concreto fino a poi invece alla fine della guerra civile, quando invece poi il movimento, soprattutto che puntava all'abolizione della schiavitù, ha avuto delle, insomma, delle vittorie importanti, cioè sono riusciti insomma ad ottenere almeno da un punto di vista legale il fatto che il lavoro sottoposto a schiavitù, a forme di schiavitù, sia stato abolito.
So convict leasing, which was the system that replaced slavery immediately after the Civil War, like we said, is when the state-run prisons, which is all there was at the time, sell or like lease the labor of prisoners to private companies. So they say, you know, for $1,000 per man, per middle-aged man or something like this, for a month, you can... U.S. Steel was the biggest company who did this. The steel company can take the prisoners and make them work however much they want, but they must feed them, and they must house them, and they must clothe them, and they must return them at the end of the lease. They were literally a commodity. So in this instance, prisoners, specifically black prisoners, but also all prisoners, were both prisoners, or they were prisoners, and they were laborers, and they were commodities, all at one time.
Ok, e quindi insomma a partire poi da questa abolizione che c'è stata rispetto alla schiavitù, compagni, cioè, che cos'è che ha rimpiazzato questo enorme buco poi creato da questo insomma lavoro di fatto quasi gratuito o gratuito in molti casi, che veniva svolto in molte zone degli Stati Uniti, è stato proprio il sistema carcerario, nel senso che le persone, la schiavitù è stata abolita, ma non per le persone che si trovano in una situazione detentiva. Il lavoro dei prigionieri, come ci ricordava, è un lavoro che insomma frutta circa $1,000 per person, you said.
More or less.
Circa $1,000 a persona per le compagnie private che vincono poi di fatto gli appalti all'interno di queste grosse strutture penitenziarie, e chiaramente gli oggetti che gli obblighi, diciamo, chiamiamoli così, che hanno queste compagnie nei confronti delle private, lo ripeto, nei confronti dei prigionieri, sono quelle di dar da loro da mangiare, dar loro una casa, dei vestiti, però di fatto poi sono effettivamente degli schiavi a tutti gli effetti. Ok.
So by example of how important this system was to saving the South, the capitalists in the South during the period of so-called Reconstruction, in 1870, 80% of the Alabama state revenue was from convict leasing. So it wasn't just a minor part of the economy, a kind of backward element that, you know, the northern capitalists were in the vanguard of. It was actually, you know, convict leasing and slavery were made capitalism possible in the United States, and without slavery and then convict leasing, the entire southern half of the colonies and then later the states would have never developed as industrial places, similar to other non-industrial parts of the earth. It just would have been non-economical.
Okay, you mean that the reconstruction it was made by the prisoner basically in a, especially in the south.
I do mean that, but specifically also that not just the particular construction labor, but the resuscitation of the economy could not have happened without convict leasing.
Yeah, okay. E dunque, per portare un esempio concreto rispetto insomma a questo metodo utilizzato negli Stati Uniti per rimpiazzare il sistema della schiavitù, rimpiazzato poi di fatto dal lavoro gratuito portato dai prigionieri, è appunto parlava soprattutto di situazioni che si sono sviluppate nel sud degli Stati Uniti, dove appunto quello che è stato chiamato, come si arrivava il processo di ricostruzione, è stata una parte abbastanza importante di questo sistema economico per affrontare proprio questa ricostruzione, soprattutto appunto come dicevamo dopo la guerra civile. Chiaramente gli ho chiesto in ultima analisi se appunto c'era stato un apporto diretto per quanto riguarda proprio il lavoro di queste persone. Da una parte sì, però quello che insomma teneva a sottolineare è che non è tanto poi la questione di chi ha lavorato poi effettivamente in un posto piuttosto che in un altro, ma quanto proprio l'intero sistema sia stato in grado di avanzare e progredire proprio grazie a questo a questa sostituzione, diciamo, di lavoro poi gratuito portato avanti, quindi diciamo, portato avanti dai prigionieri, quindi diciamo una vera e propria parte di economia che si è sviluppata grazie a questo sistema qui, sorretto anche da una sorta di schiavitù che insomma è rimasta poi per quanto riguarda la popolazione carceraria. Noi ci prendiamo ancora una piccola pausa musicale e poi andiamo in conclusione, cercheremo di portare degli esempi un po' più recenti, perché in tempi recenti negli Stati Uniti, nelle carceri statunitensi, sono state portate avanti diverse proteste, quindi a tra pochissimo. Ok, continuiamo quindi la lunga chiacchierata che stiamo facendo con il compagno di Atlanta. Ti cedo direttamente la parola. Ok, you can continue. You can start from we finish.
Yep. So the 13th Amendment of the U.S. Constitution, which abolished slavery, actually only abolished slavery except for when you have been convicted of a crime.
And okay, I just explained that. Okay, quindi the 13th, yeah? Il tredicesimo emendamento della Costituzione prevede l'abolizione della schiavitù, eccetto se hai commesso un crimine, quindi insomma un'abolizione non proprio totale del sistema schiavistico. Okay.
The period of time between Reconstruction, which ended a little bit before the First World War, and the period of neoliberalism, prisons weren't a very important part of American life in that time. Predominantly, they were only used to clean the streets of homeless people, drunk people, and to house so-called subversive aliens, immigrants from Italy, from Russia, Jewish people, essentially the militant sections of the labor movement, including anarchists, communists, so-called galleanisti.
Galleanisti, quindi, quindi diciamo la per continuare insomma un po' il prospetto storico che stiamo provando a dare, dalla quello che ci ha detto il compagno, che dalla prima guerra mondiale, dalla fine della prima guerra mondiale fino a poi quello che è stata poi l'affermazione del vero e proprio sistema neoliberista statunitense, le prigioni soprattutto da un punto di vista economico non hanno giocato un ruolo così centrale e così importante, se non sotto traccia, proprio in merito a una riconfigurazione verso la quale poi si è arrivati ai giorni d'oggi. E fondamentalmente tutto il sistema penitenziario, comunque che ruota intorno alle prigioni, è stato utilizzato per appunto letteralmente ripulire le strade dai cosiddetti sovversivi, quindi insomma homeless, persone senza casa, migranti da vari posti, appunto citava l'Italia, la Russia, ebrei, insomma vari soggetti che potevano essere considerati socialmente pericolosi. E chiaramente tra questi, nella lista di questi sovversivi, c'erano gli anarchici, i comunisti, insomma tutti quelli che potevano portare una sorta di protesta rispetto al sistema americano. Okay.
But then in the early part of the 1970s, the economy globally began to slowly restructure. The factories in the US were all desegregated, and for the first time in a long time, actually the first time ever, black people were allowed to work in every section of the factories, General Motors, the big paint companies, all the factories that used to be in the United States.
Black people start to work in these places.
They start being allowed to. And so there's a big migration of black people from the deep south to all over the country, including Oakland, California, New York City, Baltimore, blah, blah, blah.
Okay, just... quindi poi invece a partire dagli anni 70, quando insomma sappiamo benissimo il sistema economico mondiale in qualche modo esplode o comincia a dare dei segni di cedimento, crisi, chiamiamole così, anche chiaramente gli Stati Uniti sono coinvolti in questo processo, che poi insomma sappiamo benissimo il tempo che è durato probabilmente non è mai finito, ci sono alcune analisi che dicono anche questo, ma un dato importantissimo è che poi diventa legale, diventa possibile soprattutto per la popolazione nera, che comunque era molto numericamente molto forte negli Stati Uniti, di iniziare a lavorare nelle fabbriche, come per esempio la General Motors, che è un'azienda molto grande e molto importante negli Stati Uniti, e quindi anche una diffusione diversa delle persone in generale.
And so I can leave it to some other time for people to talk about neoliberalism, but the important thing to know is that automation ended lots of jobs in the United States, and technological developments in production made it possible to move the militant factories overseas very far away, and because there was a strong labor movement still in the United States, and... So in most heavy production moved out of the United States between the early 70s throughout the 1980s.
Ok, quindi tra gli anni 70 fino ai primi anni 90 c'è stato anche questo processo che conosciamo benissimo, che c'è stato qui magari un po' più tardi, ma che è quello appunto del, insomma, l'esternalizzazione di molte grandi fabbriche, e questo ha fatto buon gioco sicuramente contro le proteste che si stavano portando avanti, soprattutto diciamo le cosiddette proteste operaie, che durante gli anni 70, gli anni 80 insomma erano forti, molto forti anche negli Stati Uniti, e quindi questo ha causato, insomma, il compagno dice: non voglio entrare troppo nei meandri dello sviluppo del neoliberismo negli Stati Uniti perché sarebbe una questione un po' troppo lunga, però sicuramente questo è un dato importante poi per avere un contesto più chiaro.
So throughout the 1970s and then much accelerated into the 80s and 90s, the end of the Black Power movement coincided with the movement of crack cocaine and large amounts of heroin into South Central Los Angeles, and from there into Chicago, Baltimore, New York, Atlanta, all of the major centers of the United States. And this coincided with a kind of right-wing reaction to the new social movements of the 60s and 70s, creating the kind of war on drugs and the return of the so-called religious right in the United States.
Ok, quindi poi insomma ci racconta una cosa che poi tra l'altro è anche abbastanza simile a quello che è successo qui dalle nostre parti. Comunque circa, diciamo, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, con diciamo una sorta di fine o comunque una bella battuta d'arresto per quanto riguarda il Black Power Movement, insomma tutto il movimento che conosciamo benissimo della popolazione nera negli Stati Uniti, è stata sostituita tra virgolette, tra molte virgolette, o comunque c'è stato una sorta di appunto, com'è che lo chiamiamo spesso qua, di restaurazione, non lo so, da una situazione sociale legata molto al consumo delle droghe, come ci diceva il compagno, quindi consumatori di crack, cocaina, eroina. Chiaramente le città più affettate sono state quelle come quelle più grandi, Los Angeles, Chicago, Baltimora, la stessa Atlanta, in cui si è visto questa specie di ristrutturazione sociale, e questo quindi ha portato di fatto poi a una riconfigurazione anche di quella che poteva essere la popolazione carceraria.
So this created a situation of what some refer to as social death in many of the cities, especially for young black men who essentially lost an entire generation of older brothers, uncles, fathers to crack cocaine or to the carceral system which was set up for them in the wake of factory closures. So they had to turn to the illegal economy and they all get arrested. And so in this time, the prisons become like 50 times bigger throughout the 1980s and 90s, much bigger, and then the detention centers become much bigger when the NAFTA, North American Free Trade Agreement, is passed and immigrants from Mexico begin running into the U.S. Illegal immigrants because of basically privatization of indigenous lands and whatnot happening in Mexico.
Ok, quindi insomma questa situazione sociale chiamata proprio social death, quindi di fatto una situazione di morte sociale, ha visto appunto un'intera popolazione colpita da questa, appunto, da soprattutto da questo utilizzo massiccio di droghe. Insomma, il compagno diceva molte persone sono ritrovate o coinvolte personalmente o comunque con persone molto vicine coinvolte in questa situazione, e a partire da questa morte sociale, proprio come è stata letteralmente definita, le prigioni sono diventate 50 volte più grandi di quello che erano prima, chiaramente per contenere una popolazione prigioniera molto molto più elevata. E un altro dettaglio è poi il NAFTA, il patto che è stato fatto da NAFTA is between United States, Canada
and Mexico.
E Mexico, appunto il patto tra Stati Uniti, Canada e Messico, che ha reso di fatto illegali molti migranti, molte persone soprattutto di popolazione messicana, ha ovviamente ingigantito e implementato in maniera enorme e massiccia quelli che sono i detention center, ovvero appunto una sorta di CPR, di CIE, comunque di campi di concentramento per persone migranti. Non da ultimo poi anche la non so come definirla, però il fatto che molte delle terre indigene, soprattutto in Messico, siano state poi riconsegnate allo Stato o comunque rese private per interessi privati di aziende e di grandi industrie private.
So this situation continues to grow and grow and grow with very little fight back inside of the prisons, aside from a famous insurrection in 1995 in Lucasville, Kentucky, where prisoners organized across race, where the Black Nationalist Organization, the Mexican so-called Chicano Nationalist Organization, and actually the Aryan Brotherhood, which is a white neo-Nazi gang in prisons, collaborated to stage an insurrection in the prison, and some of those prisoners are still incarcerated.
Where it was this?
Lucasville, Kentucky.
Kentucky, Lucasville. Okay, it was 1995. Okay. E, diciamo, da questa situazione, insomma, che stiamo descrivendo, continua a crescere in maniera esponenziale. Anche qui ci sono insomma degli esempi. Compagni, cioè, con dei piccoli momenti anche di arresto e di protesta, una che gli andava a ricordare molto, insomma, una situazione molto complessa in Kentucky nel 1995, quando ci fu una grossa protesta in cui si unirono il Black National Party, quindi insomma, e i Chicano messicani con organizzazioni neonazi addirittura insieme, che fecero insomma una grande protesta negli Stati Uniti, appunto in Kentucky. E alcune persone sono, they're still in court now for this protest.
Yes, if you look up the Lucasville 5, you can find their addresses and write to them.
Ok, quindi sì, ci sono ancora delle persone che sono appunto in giudizio per in seguito a questa protesta, sì. Yeah, you can go on.
Okay. So the current strike wave, there's a big new movement in the prisons that is very strong, potentially, well, I mean, it's the strongest the prison movement has been since the 1970s, and potentially, which we did not have time really to discuss, but potentially stronger than that, actually. And the current prisoner movement really, I think, began in a massive strike in 2010 across the entire state of Georgia, involving 3,000 prisoners at maybe 12 different facilities. And it was the first contemporary prisoner strike involving the coordinated use of illegal cell phones.
Ok, poi a partire da questa situazione, la situazione anche delle proteste è molto cresciuta, e fino ad arrivare a una molto grande, che insomma, di cui parleremo adesso, nel 2010. In Georgia una protesta, uno sciopero, chiamiamolo così, we can say like a strike, prisoner strike.
It was a strike.
A strike, uno sciopero dei prigionieri che ha coinvolto 3,000 persone. What about this illegal phone? I don't understand.
Smuggled cell phones into the prisons so people can communicate with people outside and okay. In other cell blocks unsurveilled.
It's allowed now to, no.
No,
the protest was
very
for
illegal.
That.
No, they use illegal cell phones.
Ok. E appunto, scusate, non avevo ben capito questa questione riguardante gli insomma le proteste all'interno del carcere, perché molte persone usavano dei telefoni, cioè dei cellulari illegali per comunicare fuori. Comunque, insomma, una protesta molto grande che, ripeto, ha coinvolto più di 3,000 persone.
So this big strike was followed by smaller strikes across the country, including another one in Georgia, another one in North Carolina, kind of slow going, until 2012, when there was a strike that was even bigger than the Georgia prisoner strike. The new biggest, the one in Georgia was the biggest strike in prisons ever in the U.S., and now until the Pelican Bay, California prisoner strike, which was 5,000 people. In 2012, and that was against the solitary housing units, in which prisoners are kept without access to telephones, with only 5 letters a week, without being able to discuss their cases with their lawyers or discuss anything with other prisoners until they they make amends to the
vendite, you say.
Something like they have to apologize. And take responsibility. And then
they have to recognize their fault.
Similar to what happened here at the end of the 70s. And then also they have to give the name of another prisoner who should be in there instead of them. For kind of gang suppression. But because you can't get out until you give another name. It just becomes a situation in which all prisoners spend some time in the solitary housing unit at the Pelican Bay facility.
What about then I gonna translate, but what about this solitary house? What's that exactly?
Solitary housing unit, it means you're alone in a very, very small room. I think they're 5 feet by 9 feet. No bed. Just a toilet and you.
It's a special structure, or it's like
it's a section. It's a actually they the prisoners refer to it as a prison within the prison.
Una specie di quasi. Stavamo chiedendo un attimo cos'era appunto. Però andiamo per ordine. Appunto parlavamo di questa protesta in Georgia nel 2010, che appunto è stata la più grande fino al 2010, era stata la più grande protesta che ha coinvolto 3.000 prigionieri, fino a che non si arriva poi a quella del 2012 in California, che invece è stata ancora più grande, ha coinvolto più di 5.000 persone, e molte delle quali erano appunto in un regime, stavamo insomma cercando di capire esattamente di che cosa si trattasse, di fatto un regime molto simile al 14
bis, la cella liscia, diciamo,
esatto, appunto una cella 9 metri per 5 più o meno, senza letto, e con solo 5 lettere a settimana, insomma tutta una serie di restrizioni che insomma somigliano molto a quelle che poi riguardano l'isolamento nelle nostre carceri.
And they won. The solitary housing unit does not exist as it used to, and that strike was successful, which electrified the prisons all over the country with energy. This was also the first prison struggle in many since the 70s, with mass public support demonstrations across the country, including especially in California, that were quite large. In solidarity with the prisoners.
So they have a lot of support from outside,
On the news, and a lot of protests
also in the media. I mean it was like an echo, really. Big,
and the local anarchist Black Cross became influential in a certain way because of their predominantly the prisoners' outside support is only anarchist groups, and now there are more groups, but at this time it was predominantly
anarchist groups. Anarchist Black Cross
and other local groups that are similar.
E quindi appunto un altro dato molto importante è che poi a differenza di tante altre proteste che ci sono state poi nel tempo negli Stati Uniti, questa protesta qui è stata una protesta molto appoggiata anche dal di fuori, quindi insomma sicuramente i primi ad appoggiare, a solidarizzare con queste proteste sono stati i gruppi anarchici, sicuramente Anarchist Black Cross, che insomma negli Stati Uniti lavora da anni sul tema carcerario, ma anche altri gruppi con altre sigle sempre di compagni e compagne anarchici. E poi e invece anche un'eco mediatica, e quindi man mano la situazione si è allargata, tanto che poi anche differenti parti e fette di popolazione si sono un po' aggregati, hanno cominciato a solidarizzare con questa grande protesta.
And so this kind of energy continued to fester in the prisons, and then Ferguson happened, which changed the contemporary period of American life, and it especially changed the prisons. The struggle in the prisons has become much more militant since then, with much larger participation by percentage inside of the prisons.
E poi diciamo questa energia che parte appunto da questa grande protesta in California nel 2012 arriva fino a Ferguson, di cui appunto molti e molte conoscono le cronache, e questo è stato un po' un evento che, come appunto ci racconta il compagno, ha un po' cambiato la vita americana soprattutto su questo tema, e soprattutto ha dato, chiamiamola così, una coscienza molto più forte, molto più concreta alle lotte all'interno del carcere. Quindi a livello percentuale le proteste sono cresciute sia numericamente ma anche appunto poi di qualità e contenuto.
In January of 2015, a organization emerged calling itself the Free Alabama Movement, and this was a group of prisoners inside of the Holman prison facility, specifically in the C block, the C dorm of the Holman facility, and they produced a document among themselves called Let the Crops Rot in the Field, which is a specific reference and makes explicit reference to slave insurrection, and also to convict leasing insurrection.
Yeah. E poi a partire da questo è stato prodotto un documento nel gennaio del 2015 dal Free Alabama Movement, che è un appunto un movimento di persone. Free Alabama Movement is just person in jail, che è appunto fatto da persone che si trovano in carcere, che hanno prodotto un documento. Say again the name. Let the crops
rot in the field.
Right in the field. Sarebbe lascia. Non mi ricordo crops adesso esattamente cosa significa. Comunque è una cosa, è uno slogan che viene dalle lotte contro la schiavitù. Insomma, lascia il grano marcire nel campo, una cosa del genere. Comunque poi magari avrò modo di dirlo meglio. Comunque un documento che ho letto molto interessante, e ci riprometteremo anche poi di darne degli stralci qui in trasmissione.
This is a meaningful slogan as well, because in contemporary federal prisons, prisoners are forced to do work. They make license plates, they fold napkins for McDonald's and Starbucks, they build paths in state parks, they put out forest fires in California, they answer call centers for office buildings. Actually, every industry in America, they work for bomb-making companies, Lockheed Martin and others. Every industry in America.
Yeah, the most important industry, they use this this work.
Yes,
free work.
Free work.
Yeah.
And the prisoners have a sharp understanding that this is slavery. And the Free Alabama Movement specifically engages in strategic analysis of the prison movements as they unfold, with a developing plan. They specifically, for instance, position themselves explicitly to the left of the industrial workers of the world, who they argue simply want to unionize the prison labor, but they want to abolish it. So they're engaged in a high level of theorizing and struggle.
Okay. Ok, e quindi insomma arriviamo appunto a quello che poi sono state un po' le conseguenze di queste proteste nelle prigioni, e chiaramente questo slogan con cui appunto si è firmato il Free Alabama Movement riporta molto la questione sulla questione lavorativa. Perché la questione lavorativa? Perché di fatto, come abbiamo insomma detto più volte durante questa chiacchierata, il lavoro dei prigionieri è un lavoro gratuito, che in questo momento negli Stati Uniti partecipa in maniera attiva a tutta l'economia statunitense. Il compagno faceva riferimento a grandi aziende, producono tovaglioli per McDonald's, Starbucks, lavorano per compagnie che producono armi e bombe, insomma fanno parte in maniera davvero insomma massiccia di tutta l'economia che ruota intorno soprattutto poi a queste grandi industrie. E soprattutto la cosa che salta all'occhio è anche il livello molto alto, anche teorico, pratico, di mobilitazione, anche di analisi, che è stato portato all'interno all'interno delle prigioni, proprio perché molto probabilmente, essendo così coinvolti tutta la popolazione carceraria all'interno del sistema economico lavorativo, sono riusciti a portare insomma un'analisi e anche degli strumenti di analisi molto interessanti per insomma anche per analizzare e contestare quelle che sono le dinamiche poi dell'economia statunitense.
The Free Alabama Movement worked with prisoner organizations and anarchist groups across the country to organize what is now the biggest prison strike action in American history on September 9th, 2015, where hundreds of jails and prisons saw disruptions, some of them quite small, maybe a handful of prisoners refusing to get out of bed, and some of them extremely large, such as a facility in Florida was burned to the ground by inmates, a facility in North Carolina was burned to the ground. There was a huge insurrection in the Kinross facility in Michigan, and there was clashes all day and night in the Holman prison facility, in which guards were taken hostage and implements were set on fire.
This protest was during 2015?
September 9th. And there was, I mean, hundreds of solidarity actions outside of the prisons, including directly outside of them, shooting fireworks and making noise, but additionally at facilities that benefit from prison labor, such as these fast food restaurants and other places. In Atlanta, a crowd of people marched with masks on, marched into a Starbucks and smashed all the merchandise inside during store hours.
So a lot of solidarity anyway.
There was solidarity, big and small, all over the country. And it was on Vice News, on CNN, on lots of news coverage. It's kind of pushed the prison movement into a new phase.
Okay, just then I'm going to translate, but just to end this this theme is like how the population react to this, because okay, you say that like the solidarity was brought about like anarchist groups or you know political groups anyway, so in general the population, how what they think about that, what they...
I would say it's very mixed, but I think many people did not know that prisoners have to work and that they're not paid any money. And many people who are pacifists or who are black or who are migrants or just who have family members who are in and out of prison, which once again has a lot of people, are support the strike because it was so big and it was the message was so dignified. And of course, many people believe that prisoners should have no rights and are not people. And those people, you know, I don't know what to do about them. But
yeah, understand. Ok, allora per concludere questa bella chiacchierata che ci siamo fatti, insomma, in ultima analisi il compagno ci parlava ancora del Free Alabama Movement, che insomma dopo le proteste tra il 2012 e il 2015 ha avuto anche insomma una discreta solidarietà, soprattutto fuori. Chiaramente i primi a solidarizzare sono stati, come diceva prima, vari gruppi soprattutto anarchici, ma insomma poi la cosa si è allargata anche a altri gruppi. Si è arrivati poi a questa protesta del 9 settembre 2015, portata avanti soprattutto da prigionieri in differenti parti, in differenti istituti penitenziari degli Stati Uniti, con differenti forme, insomma si va dalle solite proteste che si fanno in carcere, che possono essere battiture o rifiuto di mangiare o insomma proteste di questo tipo, fino anche a proteste un po' più forti, in cui sono stati magari distrutti e messi anche a fuoco dei pezzi di prigione, e soprattutto poi quella che è stata anche la solidarietà fuori. Sono state manifestazioni in diverse parti degli Stati Uniti che hanno appunto portato solidarietà a questo tema, a queste insomma a queste persone che stavano lottando in carcere. E in ultima analisi ho chiesto appunto, così per concludere, qual era un po' la percezione un po' generale rispetto all'intera popolazione statunitense, chiaramente una domanda che noi facciamo spesso anche per capire un po', misurare un po' la temperatura di quello che avviene in un posto. Chiaramente il compagno c'è molto, molto variegata, molto differente. Ci sono sicuramente le persone che pensano che il carcere sia giusto e che insomma vada anzi addirittura implementato e amplificato, però sicuramente questa protesta, che ripeto ormai va avanti da tanto tempo, e ha avuto un'eco mediatica molto importante, e quindi probabilmente è riuscita anche in qualche misura, se non insomma a convincere in qualche modo un'intera popolazione sulla necessità di un abolizionista proprio totale rispetto al carcere, quantomeno di sensibilizzare un pochino le persone rispetto a questo tema. E io direi che per oggi basta, poi magari avevamo promesso anche un altro collegamento, ma purtroppo non ce la facciamo per motivi di tempo, ci siamo dilungati. Ci sembrava insomma anche interessante continuare, finire insomma tutta questa chiacchierata che è stata davvero molto interessante con il compagno. Sicuramente riprenderemo questo discorso venerdì prossimo, comunque ci proveremo con la compagna delle evasioni proprio per cercare di insomma
di completarlo,
sì, anche di fare dei paralleli, visto che poi appunto quello di cui volevamo parlare era la riforma carceraria e dell'ordinamento penitenziario che stanno cercando di far passare qui in Italia per alcune cose è già passata, e che va proprio molto per alcune cose va nella direzione di quello che è insomma di quello di cui abbiamo parlato oggi, quindi magari ci proviamo a farla la settimana prossima. Adesso
abbiamo strasforato,
allora metto una canzone e poi ci risentiamo velocemente per i saluti. Noi ringraziamo tantissimo il nostro ospite, insomma speriamo che anche lui sia stato bene, sembra a lui sembra di sì. We want to just say you thank you to for everything and I hope see you soon in this radio. Ok. Allora, adesso una pausa musicale e poi ci rivediamo. Ciao. ci risentiamo per i saluti, a tra pochissimo.
Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone,